Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
Bentornati alla Schiscetta, buongiorno da Clarissa Tami. Torniamo a viaggiare nei sapori, nelle emozioni e nei ricordi, quindi dal piatto, dalla tavola alla vita dell'ospite. Quest'oggi, ospite alla Schiscetta, abbiamo il dottor Philippe Falcher, classe 1970, chirurgo plastico. Buongiorno Philippe, ben arrivato.
Buongiorno Clarissa, buongiorno a tutti.
Allora Filippo, io direi di iniziare subito così per entrare e capire che cos'è la chirurgia plastica e soprattutto quando nasce, perché non è nata recentemente, vero?
Questa è una storia lunga, vediamo dove iniziare. La chirurgia plastica moderna si può dire che sia iniziata negli anni 70, dove c'erano proprio dei chirurghi plastici che avevano formazione di chirurgia plastica e questo titolo, ma in realtà quando partiamo nel 1900-1920 c'era già per esempio qui un libro davanti alla c'era questo chirurgo che operava a Nasi già nel 1920 e gli faceva anche bene, ma in la chirurgia plastica già prima di Cristo, nel 600 a.C., abbiamo a Sushruta in India delle descrizioni di operazioni che venivano fatte plastiche, quindi non certamente ancora ricostruttive, ma comunque delle operazioni che venivano fatte in quegli anni lì. Quindi è una storia molto lunga quella della chirurgia e quella della chirurgia plastica.
Filippo, partiamo però dalla tua di storia, perché tu nasci a Locarno, ma i tuoi primi anni di vita, fino ai 9 anni circa, sei in Germania. I tuoi primi ricordi legati appunto al cibo, una ricetta oppure una piccola merenda, qual è?
Allora, qui faccio un po' fatica a ricordare, perché i primi anni di vita non ricordo bene. Quello che mi viene in mente è non un ricordo diretto, ma indiretto, visto in fotografia più tardi, perché gira in famiglia una mia foto di bambino di pochi mesi con un viso piastrellato, pieno di yogurt. Faceva abbastanza ridere e chiaramente questa foto ho cercato di farla sparire, ma non è mai sparita veramente.
Beh, una foto meravigliosa già solo ad immaginarla, quindi sicuramente lo yogurt era nel tuo menù, diciamo.
Lo yogurt è sempre stato nel mio menù e non ho mai tolto dal menù, effettivamente è rimasto.
E poi i primi ricordi legati alla tavola con tutta la famiglia. Che cos'è che mangiavate tipicamente in quegli anni in Germania? Poi tu sei di un paese specifico, però lo lascio dire a te che hai una pronuncia sicuramente migliore.
No, allora praticamente nella zona del Giura Svevo, quindi nel sud della Germania, nel Baden-Württemberg, e abitavamo in a Ödenwaldstätten, un piccolo paesino proprio nel nulla, in campagna, e mia madre usava prepararci dei piatti semplici, ma tipicamente anche tedeschi, o cose che non a tutti piacciono, come gli spinaci. Noi mangiavamo spesso gli spinaci con gli spezzli, con l'uovo al tegame, e ecco, oppure magari gli spezzli, che è un piatto tipico proprio della zona, tedesco, è originale. Questa pasta un po' molle che viene tagliata su un legno e poi lasciata cadere nell'acqua. E ecco, anche gli spezzli al formaggio con le cipolle fatte in forno erano un piatto molto, molto buono.
Sicuramente non leggerissimo, non un piatto estivo, diciamo. Non è un piatto che consiglieresti per questi periodi.
Sì, no, lì dovevo ancora crescere. e quindi poi più tardi.
Beh, però ha funzionato perché sei cresciuto e sei altissimo, dobbiamo dirlo, sei 1,90 e oltre.
1,93 se ancora ho mantenuto l'altezza, devo misurarmi.
Beh, quindi vuol dire che insomma sei cresciuto bene a spezzoli e spinaci.
Sicuramente, mi ha dato molta energia.
E poi c'è un piatto, un altro piatto che ti apre un po' dei ricordi, che è una minestra.
Ah sì, ecco, questo giustamente c'è una storia un po' particolare, ci ho riflettuto tanto, perché un giorno mia madre aveva fatto la minestra col pollo, che con la pastina dentro, cioè un brodo col pollo e pastina, che è anche una cosa che si mangiava abbastanza spesso. Io quel giorno sono andato in cantina a prendere una bottiglia d'acqua, sono tornato su, sono inciampato sul bordino della porta della cucina e sono caduto con la mano piatta sulla bottiglia, ho rotto la bottiglia, avevo penso 7 anni, e mi sono tagliato nella mano sinistra su 2 dita, esponendo proprio, andando vicinissimo ai miei tendini flessori della mano, e sono contento di non averli tagliati perché forse non avrei più l'abilità normale della mano.
E probabilmente non avresti più potuto fare il chirurgo plastico.
Forse avrei cambiato strada, sì. Non avrei fatto
non avresti fatto quello. Poi dopo ci spostiamo, perché a 10 anni circa vieni in Ticino, cioè nasci appunto in Ticino, vai in Germania e poi torni in Ticino.
È giusto, sono nato a Clinica Santa Chiara di Locarno, ma era più quasi in vacanza. Abitavamo a quei tempi in Germania con la famiglia, e invece a 10 anni siamo venuti a stabilirci nel Gambarogno.
Primo piatto che ricordi di quel periodo, quando sei arrivato nel Gambarogno?
Ricordo che mangiavamo molta pasta, quindi un piatto proprio specifico, particolare, no, mangiavamo la pasta.
E poi c'è invece una schiscetta che ricordi con molto piacere, quando sei andato in quinta elementare a Bellinzona, che era...
Ah, questa era la merenda, una cosa che non ero così solito fare. Era, io non mangiavo sempre la merenda, così mangiavo i pasti principali, colazione, pranzo e cena, prima. Invece, quando ero in quinta elementare, ci davano loro la micchetta di pane con dentro la cioccolata, la tavoletta di cioccolato, la mezza tavoletta di cioccolato. Tutti ne andavano ghiotti, alla fine l'ho mangiata anch'io e alla fine l'ho apprezzata.
E beh, chi non ama il pane e cioccolato? Un po' di musica e poi torniamo.
We'll be right back.
Torniamo a parlare con il dottor Philippe Falcher, parliamo di chirurgia plastica, ma soprattutto parliamo di ricordi legati alla tavola, al cibo. Siamo l'ultimo ricordo, appunto, che abbiamo detto è l'amichetta con la tavoletta di cioccolato, che è quello che ti rappresenta il periodo delle elementari. Ci spostiamo invece al liceo e lì c'è un altro alimento che racchiude un po' gli anni del liceo che ti ricorda quegli anni.
No, allora mi dicevi che mi chiedevi che cosa non mi piacesse. Allora, la carota cotta. Io praticamente in tutti quegli anni ho sempre evitato di mangiare la carota cotta, quando invece le carote crude mi piacciono tantissimo.
E poi, ecco.
Sì, studiando poi biologia, guardando un po' la biologia e anche più tardi mi è stato confermato in medicina, ma c'è una particolarità, una differenza in quello che è contenuto nella carota cotta e in quella cruda. Quella cruda contiene il beta carotene, che sono due molecole di vitamina A, quella cotta li stacca le due molecole e diventa vitamina A, e uno può fare una ipervitaminosi, quindi può avere problemi magari col fegato perché mangia troppo carota cotta, e invece con la carota cruda non c'è questo problema. Forse sotto sotto il mio subconscio lo sapeva.
È incredibile, quindi abbiamo scoperto che una schiscetta leggera è meglio, quindi carota cruda e non carota cotta. Alla schiscetta quest'oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere ospite il dottor Philippe Falcher. Adesso, visto che tu hai l'accento giusto tedesco, lo faccio dire a te.
Perfetto, Falscher.
Falscher, non Falscher.
Alla tedesca, sì.
Alla tedesca, Falscher. Chirurgo plastico, classe 1970. Ci spostiamo all'università, giusto? Con i ricordi legati alle pause durante appunto il tuo periodo di studio, perché studi a Basilea, uno studio impegnativo comunque quello che scegli, quello della medicina. Come scegli di diventare chirurgo plastico e per quale motivo?
Ma allora, già a livello del liceo avevo preso questa decisione di andare a studiare medicina ero un po' in dubbio per via dello sport, magari fare studente di sport, ero in dubbio su fare architettura perché mi piaceva la parte plastica, costruzione, artistica forse dell'architettura, poi non ho avuto il coraggio. Pensando che c'erano già troppi architetti e che non avevo nessuno che avrebbe potuto aiutarmi in questo senso. Però l'idea della medicina è probabilmente nata in quegli anni del liceo. Mi sono un po' confrontato con le materie che erano la biologia, la chimica, la fisica. Avevamo degli insegnanti bravissimi al liceo e questo sicuramente ha contribuito in una parte a scegliere qualcosa di scientifico, in questo senso di biologico.
Il liceo l'hai fatto al Papio, tra l'altro, ecco, non abbiamo detto che ti sei spostato da Bellinzona, sei andato ad Ascona al Papio.
Sì, sono sopravvissuto a 8 anni di scuola cattolica al Papio, effettivamente. No, sono uscito da lì e poi sono andato a studiare a Basilea per i primi 2 anni di medicina in tedesco, volendolo fare in tedesco e non in francese.
Beh, ti veniva già comunque, giocavi già, come dire, in casa, parlando tedesco, essendo madrelingua.
Sì, no, è funzionato, quindi sì. E parlando di cibo, mi chiedevi all'inizio era ancora durante il primo anno, penso, secondo anno di medicina, mi viene in mente un episodio perché abitavo vicino a due ticinesi, due fratelli anche che studiavano a questo momento medicina e un altro che veniva anche a mangiare con noi, un amico che oggi è dentista, ortodontista. E mi ricordo una volta avevo preparato per loro un piatto, volendo fare uno scherzo a uno di loro con una pasta, salsa pomodoro, con del peperoncino, ma ho messo
dei peperoncini interi e volevo metterli tutti nel suo piatto. Il mio errore è stato che li ho messi troppo presto e si sono rotti, e alla fine abbiamo, visto che da studenti ormai quello che c'è si mangia, abbiamo dovuto mangiare un, penso che se lo ricorderanno ancora tutti, sudavamo per tutta la sera. Era un attimino piccante.
Giusto un attimo. Comunque, non è che ti portassi la schiscetta quando andavi all'università, perché rientravate a casa per mangiare, avevate tanto tempo libero, c'era un alimento che, o magari una bevanda che ti aiutava nel momento di dover rimanere concentrato e studiare per tante ore?
Allora, non...
Caffè.
Sì, non mi sono mai dopato e nemmeno nello sport. Comunque il caffè non era una cosa che io bevevo regolarmente. Ho iniziato a bere caffè, penso in terzo anno di medicina, quando invece mi sono spostato a Losanna. Lì c'era la macchinetta del caffè davanti all'auditorio e tutti o bevevano il caffè o fumavano, io almeno bevevo il caffè, sì.
Giustamente. E, ti sposti a Losanna, per quale motivo ti sposti a Losanna e che ricordi hai invece di quel periodo, legato ovviamente anche sempre ai momenti di pausa, allo snack o...
Beh, mi sono spostato con un programma che si chiamava Unimobil, per cui si poteva andare per uno o due anni, un po' come era Erasmus ma all'interno della Svizzera, si poteva andare in un'altra università svizzera. Io diversi motivi: uno, volevo un po' perfezionare il francese che mi era sempre interessato, ma come detto non avevo voluto fare gli esami del primo anno in francese. Un altro è che poi sono andato a abitare con degli amici che facevano anche sport con me, che rimavano con me a quei tempi, canottaggio, potevo continuare ad allenarmi col mio compagno di barca.
E certo, perché tu sei anche sempre stato appassionato di sport, non l'abbiamo detto, ma hai iniziato a fare canottaggio da ragazzo, da giovanissimo.
Da ragazzo, verso la fine delle medie, ho cominciato a fare competizione di canottaggio alla Canottieri Locarno e sì, da allora fino un po' durante, all'inizio, durante gli studi, avevo continuato a remare, ad allenarmi. Infatti lì e poi a Losanna facevamo una mista con due del Morge e il mio compagno di barca di Locarno.
Ma però dovevi mangiare piatti consistenti da sportivo?
Sì, allora sicuramente...
Non le carote cotte, quello no.
La verdura passava in secondo piano, era piuttosto questione di proteine, sì, per costruire i muscoli, eccetera, ma soprattutto carboidrati, quindi si mangiava tantissima pasta ai tempi, tantissima pasta, riso, ma pasta.
E poi la frutta, perché quando tu tornavi a casa, prima di cena, quindi dall'allenamento, prima della cena, mangiavi 10 arance, non sono poche.
Sì, no, questo era ancora quando ero in Ticino, mi ricordo che dopo allenamento a casa avevano già mangiato, io tornavo a casa, avevo magari il piatto che mi lasciava mia mamma da scaldare al microonde, altrimenti c'erano le arance, mangiavo anche solo 10 arance, effettivamente... Non so.
Beh, scusa, ma lì un sacco di vitamina comunque.
Vitamine, zuccheri, acqua, sì.
Non c'era quel problema, il rischio come con la carota cotta, di troppe vitamine?
Ah, di troppe vitamine? Ah, no, perché in sé l'arancia, adesso mi ci fai pensare, dovrebbe contenere piuttosto vitamina C. La vitamina C non fa parte della A, D e K, che sono quelle liposolubili, quindi sono delle proteine, delle vitamine di cui uno può consumare quante ne vuole, perché quelle in eccesso vengono semplicemente eliminate.
Molto bene, quindi carote cotte no, invece arance a volontà. E adesso musica.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood then our youth. Out of
some sentimental gain. I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to calm. My tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. And with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why. I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come easy when shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way, and that's how they stay. People spend a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame. What a shame. Pitiful old shame. Real shame. Horrible stuff. Shame, shame.
Continua la storia e i ricordi del dottor chirurgo plastico Philipp Falscher, adesso dico la pronuncia alla tedesca, quindi in modo corretto. E torniamo ai tuoi primi ricordi, appunto siamo ancora nel tuo periodo da studente. Ti sposti, hai detto, hai fatto prima Basilea, poi Losanna, e poi arriva un altro percorso di studi, ti sposti anche a Parigi.
Beh, una volta terminati gli studi di medicina sono andato, ho fatto prima qualche anno di formazione in chirurgia generale, ginecologia, chirurgia pediatrica, perché bisogna fare una formazione di base. Mi sono spostato a Parigi su consiglio di un mio amico di Losanna, un chirurgo maxillofacciale che aveva fatto la formazione lì, e sono finito.
Anzi, fermiamoci un secondo, sì, perché c'è un motivo per cui tu hai fatto degli stage non in chirurgia plastica. Uno dice, ma volevi fare il chirurgo plastico, però fai degli stage in altre specializzazioni. Come ti è venuta l'idea e per quale motivo?
Ma ero probabilmente talmente convinto fin dai 18 anni di fare la chirurgia plastica che anche durante gli studi, dove dovevamo scegliere un anno di diversi stage, mi sono detto, vado a fare quello che poi non farò più per tutta la vita, quindi non andrò a fare chirurgia plastica. Forse mi sono reso la strada un pochettino più difficile facendo questo, però ho visto altre cose.
Quindi quali sono gli stage che hai fatto, dicevi?
No, lì durante l'anno di stage avevo fatto chirurgia, medicina interna, pediatria, ginecologia, patologia, ecco, un po' degli stage classici, ma che mi interessavano e che mi servivano anche per gli esami di medicina in generale.
Poi ci spostiamo a Parigi e continuiamo la storia di quel periodo lì.
Ecco. A Parigi sono andato quindi all'Hôpital Saint-Louis, ho fatto 3 mesi di chirurgia maxillofacciale, anche 3 mesi di chirurgia plastica, poi nel centro, è un centro dove un po' la...
Che cosa cambia tra le due?
No, chirurgia maxillofacciale e otorinolaringoiatria, diciamo una cosa dove, come dire, è una chirurgia maxillofacciale, quella sulle ossa del cranio, della mandibola, è un po' più legato alla medicina dentaria, tanto è vero che in Svizzera per far quello bisogna fare sia dentaria che medicina, che chirurgia. La chirurgia plastica invece riguarda tutto il corpo e riguarda un po' tutto quello che è plasmare il corpo, no? Cioè la plastica inteso come una plastica nell'arte, non il materiale plastico. E lì c'è la chirurgia plastica che è ricostruttiva da un lato, estetica dall'altro.
Quindi tu sei l'architetto della bellezza, possiamo dire così?
Ti sei ricollegata al mio desiderio di fare architettura, sì. Ok.
Quindi siamo a Parigi e stavi raccontando appunto quel periodo.
A Parigi, sì, allora per quanto riguarda il cibo, Parigi era molto interessante perché si poteva veramente scegliere tra tanti cibi diversi. In particolare mi ricordo che mi piaceva andare a mangiare pakistano o indiano in una stradina dove c'erano forse 10 ristoranti solo indiani, che è una cosa unica in una città come Parigi, bellissimo.
Quindi non sei un appassionato di cucina, dobbiamo dire, cioè quando tu sei da solo e devi prepararti qualcosa, che cosa ti cucini?
No, allora, quando ero studente, i primi anni a Basilea facevo sempre pasta, è vero, tre volte al giorno. Poi invece, quando sono andato avanti già a Losanna, mi piaceva anche prepararmi dei piccoli piatti, un po' più semplici ma sofisticati, cioè un po' più complessi anche solo per me, da solo.
Tipo, qual è? Dicene uno.
Oh, non so, il pollo, un po' di riso, coi broccoli, qualcosa di un pasto un po' completo, però cercavo di farlo in modo che fosse buono, anche solo per una persona.
Poi Parigi, quindi è legato a tutto il cibo etnico, dicevi, quindi anche lì preparavi poco a casa.
A Parigi è vero, preparavo poco a casa, poi quando si lavora negli ospedali si ha sempre il fatto che ci sono le mense. In particolare a Parigi c'è un posto che è la Salle de Garde, si dice in tutti gli ospedali parigini, questa sala dove tutti i medici, tutti gli assistenti, i capi clinica vanno a mangiare a mezzogiorno e dove praticamente lo Stato offre il pranzo. È una cosa che deriva fin dai tempi di Napoleone, una cosa storica che hanno negli ospedali di Parigi. Ed è molto, molto socievole la cosa, molto bella anche per il contatto
Con i
collegiale.
colleghi, c'è cioè un momento conviviale dove continuate a parlare di lavoro o magari fate anche delle pause?
No, allora, in queste salle de garde è assolutamente vietato parlare di lavoro. Chi parla di lavoro deve fare una penitenza. È veramente così.
È veramente così? Tu hai mai dovuto fare una penitenza?
Allora, io ero un invitato del Econom, che sarebbe il capo che gestisce, e quindi avevo un po' dei diritti particolari, mi avvertivano prima di sbagliare.
Molto bene, adesso noi andiamo avanti con un po' di musica. Torniamo con il dottor Philip Falscher, chirurgo plastico. Abbiamo percorso la memoria, i suoi ricordi, gli studi, gli spostamenti, sempre passando anche attraverso i ricordi culinari. Siamo ancora a Parigi e finiamo quella parentesi. Era molto interessante che stavi dicendo appunto il momento della mensa, perché a Parigi e in Francia è molto diverso dalla realtà, è molto diversa la realtà invece qui, cioè qui in Svizzera.
Sì, allora in Francia questo fatto conviviale di pranzare sempre insieme tra colleghi rende veramente crea una grande collegialità. Finito con Parigi, poi sono tornato in Svizzera, ho completato la base di chirurgia generale ancora qualche mese e sono poi entrato in formazione di chirurgia plastica all'ospedale di Arau, dove ho lavorato per 5 anni, ancora facendo pratica e praticamente per completare la formazione di chirurgia plastica.
Ecco, quanto dura il percorso di studi per chi magari fosse all'ascolto e volesse intraprendere la carriera di chirurgo plastico? Più o meno quanto deve mettere in conto?
Beh, allora in Svizzera è abbastanza lunga, bisogna dopo il liceo fare i 6 anni, sono 6 anni e mezzo di medicina tra studi e esami, poi ci sono 2 anni di base di chirurgia generale da fare, poi spesso c'è chi fa anche un po' altre chirurgie in più, poi c'è un minimo di 3 anni, 4 anni, quindi un totale di 6 anni minimo di formazione postgraduata per fare chirurgia plastica. Questi 3 anni di solito si fanno in un centro di formazione a uno, quindi un centro di formazione, che ce ne sono solo pochi in Svizzera, che permettono poi di ottenere il titolo. Poi ci sono dei requisiti, un po' da qualche pubblicazione da fare, qualche presentazione e una lista di interventi da fare, che diversamente da altri paesi in Europa, la Svizzera ha una lista obbligatoria, o diciamo la formazione svizzera implica l'obbligatorietà di aver fatto di ogni tipo di intervento utile un certo numero, che non è una cosa. In altri paesi si fa anche solo formazione teorica e poi un esame.
Ecco. Quindi, insomma, calcolando adesso tutto...
È abbastanza lunga. Io ho fatto, dopo gli studi, ancora 8 anni di formazione. Sì, e poi si inizia... poi ci si può mettere in proprio.
Ecco, insomma, bisogna essere sicuramente mossi da una convinzione molto forte e una grande passione per, insomma, intraprendere un percorso così lungo.
Sì, forse spesso nella carriera si pensa sì, dopo sarà meglio, dopo lavorerò di meno, poi in realtà da qualche parte ci piace lavorare, quindi anche se facciamo tante ore, anche se durante la formazione si lavora durante i fine settimana o magari qualche volta di notte. Forse non dopo i 50-60 anni, ma fa anche, ci si sente forse un po' importanti, non lo so, un po' stimolati, e quindi lo si fa anche volentieri.
Ecco, a Parigi invece mi dicevi che non lavoravi il fine settimana.
Giusto, avevo veramente uno statuto particolare, bello, molto, molto carino, perché io durante la settimana lavoravo, vedevo, facevo esperienza e durante il fine settimana non dovevo fare le guardie, non dovevo essere presente per l'ospedale. Quindi essere a Parigi, avere lì, stare in un appartamento e con tutti gli amici in Svizzera che sanno che sei lì, ogni weekend c'è qualcuno di diverso che viene a trovarti.
Bellissimo. Poi invece appunto apri appunto il tuo studio e mi dici che devi adeguare il ritmo, i ritmi delle sale operatorie al corpo e viceversa. In che senso?
No, questo ecco, non te l'ho spiegato bene, ma in realtà lavorando in chirurgia, è una chirurgia elettiva dove si lavora, no, normalmente si opera dalle 8 magari fino alle 3 e sono un po' quelle ore in cui la mattina ecco, già non fai colazione, non bevi perché non devi uscire per andare in bagno perché devi operare. Ecco, io per tanti anni, anche dopo, anche essendo in proprio dopo, io non mangiavo, non facevo pranzo e fino alle 3 non mi veniva fame. Quindi è proprio un adattamento che il corpo ha fatto a questa esigenza del lavorare in questo modo, con questo ritmo costante, sempre in quelle ore.
Filippo, grazie tantissimo per essere stato alla Schiscetta quest'oggi su Rete 1. È stato davvero un piacere conoscere un pochino di questo mondo ampio che è la chirurgia plastica e soprattutto anche la tua vita.
È stato un piacere mio, grazie Cresa.
Grazie, prego, continuate ad ascoltare Rete 1.